Intelligenza e storia del mondo vegetale, una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui di nuovo insieme dopo tanto tempo. Sono proprio contenta di essere con voi. Bene, iniziamo un argomento che ci permetterà di vedere il mondo vegetale con occhi nuovi. Dovremo parlare di sensibilità, intelligenza e anche di storia del mondo vegetale. Capisco che usare termini come intelligenza e sensibilità per le piante potrebbe essere azzardato. Sono termini difficili da digerire, lo capisco. Proprio per questo che come prima puntata ho deciso di parlarvi brevemente di concetti filosofici per introdurre questo argomento. Per maggior parte delle persone le piante sono degli oggetti immobili, muti, sono come se fossero dei palazzi, come se fossero degli arredi delle nostre strade o dei boschi. Ma è proprio così? Ne siamo proprio sicuri? Io direi di no. Io vi chiedo un piccolo sforzo di immaginazione per rimuovere dei veli che ci offuscano la vista e saper riconoscere la nostra dipendenza dalle piante e cercare di capire che esse non sono passive come sembri, ma sono delle vere protagoniste della loro vita, ma anche della nostra. Cerchiamo di capire perché le vediamo come statue a volte monumentali. La vita delle piante è molto più lenta rispetto alla nostra e questo ci impedisce di comprendere la loro sensibilità ed intelligenza. Iniziamo col dire che le piante costituiscono il 99% della biomassa sulla Terra, mentre gli esseri umani e gli animali li potremmo definire così, come un numero piccolo, non importante, quindi sono loro che diciamo in questo caso dettano legge. Come possiamo definire quindi la loro intelligenza? La possiamo definire come la capacità di risolvere i problemi che la vita presenta e le piante sono molto brave ad affrontare la vita. Parole come intelligenza, apprendimento, memoria e comunicazione sono termini appartenenti al mondo animale. Però, da oggi in poi, dobbiamo però condividerli anche con il mondo vegetale e ne scopriremo delle belle. Molti filosofi, fin dall'antichità, si sono appunto chiesti se le piante comunicavano con i propri simili, con gli insetti, gli animali superiori, oppure erano esseri passivi, privi di sensibilità e rapporti sociali. Nell'antica Grecia, gli scienziati e filosofi che si sono posti questa domanda sono Platone, Democrito e siamo circa nel 400 avanti Cristo. Poi nel 1700 abbiamo Linneo, fondatore della moderna sistematica, per poi arrivare nel 1800 con Charles Darwin, un grande naturalista inglese. Quindi, come vedete, in epoche differenti, filosofi e scienziati hanno avuto dispute sulla capacità delle piante di agire sul mondo circostante, come risolvere i problemi, in poche parole, se le piante erano intelligenti. Le loro geniali intuizioni, a quel tempo, chiaramente si fermavano ad essere intuizioni. Poi, a metà del secolo scorso, a forza di fare esperimenti, abbiamo appunto alle spalle 50 anni di studi e di scoperte, a questo punto siamo obbligati a guardare il mondo vegetale con occhi completamente diversi e l'intelligenza delle piante non è più possibile negarla. I nostri pregiudizi e suggestioni che da millenni sono presenti nella cultura umana, a questo punto bisogna superarli. È ora che si guardi alle piante come esseri capaci di calcolo, di scelta, di apprendimento e memoria. Bene, ci fermiamo un attimo per un break musicale e poi continueremo.
Stasera frutta fresca di stagione, nei campi girasole, sera, la stagione dell'amore è solo un'allucinazione. Te quiero mucho, sai, sotto l'ombrellone. Siamo piccoli e persi così, un mare di dubbi in un cielo di sì, ma tutti superstars al centro del film. Come mi manchi quando sei qui, anima mia.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, la domanda importante è: perché c'è un rapporto così difficile tra uomini e vegetali? C'è infatti una ragione molto profonda che risiede nel diverso modo che le piante e gli esseri umani hanno scelto per evolversi. L'uomo e gli animali, quando hanno paura, scappano e sono soprattutto formati da organi specifici come il cuore, il fegato, lo stomaco, eccetera. Quindi se viene a mancare uno di questi organi, insomma, qualche problema c'è. Le piante invece sono sessili, cioè non possono correre in caso di aggressione, e quindi hanno costruito il loro corpo in modo modulare, privo di organi singoli. Ad esempio, se un predatore erbivoro esporta una parte della pianta, questa ha la capacità di riprodursi. In questo modo la pianta sopravvive. Infatti, se tagliamo un albero, dal ceppo che rimane sulla terra poi spuntano nuovamente le foglie e piano piano ricresce. Quindi ci dobbiamo ricordare che noi dipendiamo dalle piante per respirare e per alimentarci, e noi non possiamo vivere senza di loro, ma loro vivono benissimo senza di noi, anzi vivono molto ma molto meglio. Inoltre le piante possiedono, adesso vi sorprendo, i 5 sensi che abbiamo noi: udito, olfatto, tatto, vista e gusto, come noi. Però, a differenza di noi, loro ne possiedono altri 15 di sensi, come calcolare la gravità, i campi elettromagnetici, eccetera, eccetera. Quindi sono molto più evolute di noi. In base ai propri sensi, le piante si orientano nel mondo interagendo con gli insetti, gli animali superiori, comunicano tra di loro scambiandosi informazione. Le piante parlano, riconoscono i propri parenti e i propri figli. Esistono piante opportuniste, piante generose, piante oneste e truffatrici. Non vi dice niente tutto questo? E poi sanno anche ricompensare le persone che li aiutano e puniscono chi cerca di danneggiarle. Per esempio, vediamo chi ha pollice verde e chiaramente è ricompensato altamente. Dobbiamo quindi accettare il termine di essere intelligenti, e sono anche brillanti nella scelta di gestire le proprie difficoltà per la loro esistenza e per stare meglio su questo pianeta. Quindi sono molto consapevoli di quello che li circonda e della realtà, che ci siano animali o altre piante. Allora, il primo scienziato a suggerire tutto questo fu Charles Darwin nell'Ottocento, e oggi sappiamo che esse ricevono segnali dall'ambiente, elaborano le informazioni ricevute, calcolano le soluzioni adatte alla loro sopravvivenza. E non è finita qui. Le piante mostrano anche un'intelligenza di sciame. Che cos'è questa intelligenza di sciame? Loro si comportano come se fossero un gruppo e non un singolo essere, per esempio come una colonia di formiche, una colonia di api, un banco di pesci, eccetera. Approfondiremo poi questi concetti man mano, perché sono dei concetti molto importanti. Tornando al pensiero dei filosofi antichi, abbiamo Aristotele, che ha esercitato un certo ascendente sulla cultura occidentale per moltissimi secoli, soprattutto sulle materie scientifiche, e come chiaramente in questo concetto è rientrata anche la botanica, che ne è rimasta condizionata per parecchi secoli. Poi c'era Platone che considerava le piante degli esseri inanimati, però col tempo dovette ricredersi, ed altri ancora. Abbiamo Linneo, che nel 1700 questo medico esploratore naturalista diede un concetto che a quel tempo il mondo accademico non lo prese sul serio. E pensava che fosse una buttada, ma non era una buttada, perché lui diceva che le piante dormono. Infatti, di notte sia i fiori che le foglie assumono delle posizioni che sembra proprio che dormano. E io, per esempio, sotto casa ho la bella di notte, quella dorme di giorno e si ravviva di notte, e in effetti le foglie e i fiori sono afflosciati durante il giorno, mentre man mano che si avvicina la notte la temperatura diminuisce, ecco che il tutto rinvigorisce. Poi abbiamo Darwin, che nel 1800 mise in evidenza i fiori carnivore, le piante carnivore come la Dionea muscipula, oppure quelle piante appartenenti al genere Nepenthes. Le loro corolle sono sempre aperte e appena l'insetto si posa sulla corolla, ecco che questa si chiude e si riapre nel momento in cui l'insetto è completamente digerito. Questo succede perché le piante vivono in terreni privi di azoto e hanno bisogno dell'azoto per vivere, quindi lo estraggono dagli insetti, che poverini sono gli sfortunati insetti che capitano lì. E anche Charles Darwin riteneva che le piante fossero esseri viventi straordinari. Infatti, nel suo libro Il potere del movimento delle piante, pubblicato nel 1880, egli giunse a dire che nella radice della pianta esiste una sorta di centro di comando, che non era un cervello vero e proprio, ma lui insisteva che c'era una specie di cervello di un animale inferiore. La pianta possiede migliaia di apici radicali, ciascuno dotato di un centro di calcolo. Ripeto, non è un vero e proprio cervello, ma è un centro direzionale, cioè lì c'è qualcuno o qualcosa che dice che cosa fare alla pianta. Il mondo accademico di allora non amava queste teorie rivoluzionarie, si ribellavano tutti, quindi Darwin, che era presente e sapeva quello che stava succedendo, decise di non divulgare al mondo che le piante le considerava intelligenti, perché egli considerava questa affermazione troppo forte. La passò al figlio Francis Darwin, che nel 1909, il 2 di settembre, ad un congresso, dichiarò apertamente, e ribadendolo poi con forza, che le piante sono esseri intelligenti. E chiaramente, piano piano, questo concetto è stato digerito dal mondo accademico. Un altro studioso poco conosciuto è Federico Del Pino. Siamo a metà del 1800 fino al 1905, fu direttore dell'Orto Botanico di Napoli e anch'esso era convinto dell'intelligenza delle piante. Si occupò moltissimo di mirmecofilia, una parola difficile, ovvero la simbiosi di alcuni vegetali che instaurano con le formiche. Egli fu un grande studioso del comportamento delle formiche. Ma da dove nasce questa passione dello studio delle formiche? Lui, quando era un bambino debole, di salute molto gracile, e la madre lo costringeva a stare in giardino molte ore, e quindi mentre era nel giardino, così per non annoiarsi, piano piano cominciò a studiare il comportamento delle formiche. Molte piante producono nettare non solo nei fiori, ma anche fuori dal fiore. E Del Pino e Darwin lo sapevano benissimo. Del Pino sosteneva che alcune piante producono questa sostanza zuccherina, cioè il nettare, fuori dal fiore, proprio per attrarre le formiche che se ne alimentano, e se ne alimentano anche bene. In cambio, le formiche proteggono la pianta dall'invasione di erbivori oppure dall'invasione di altri insetti. Quindi difendono le piante come veri e propri guerrieri. Quindi vediamo che le formiche in modo intelligente difendono la loro fonte di cibo, mentre le piante diciamo cercano di avere un esercito che le difende ed è un esercito molto ampio. Questa non è forse intelligenza? Quindi sia le formiche che le piante trovano il modo di aiutarsi e ognuno ha un suo proprio tornaconto. Quindi, come vedete, lo faremo anche nelle trasmissioni future e approfondiremo questi concetti che vi ho così enunciato, che possono essere anche dei concetti un po' che ci lasciano un po' a bocca aperta, come quello di avere i nostri cinque sensi. Non hanno le orecchie, non hanno la lingua, però parlano, sentono, vedono, non hanno gli occhi, ma vedono. Quindi noi affronteremo tutti questi discorsi, perché saranno dei discorsi molto complessi, ma sono molto, molto importanti. Quindi io ritengo che l'intelligenza delle piante sia da mettere in evidenza. Bene, io ho terminato la mia trasmissione, spero che per voi sia interessante. Se avete naturalmente dei suggerimenti o volete esprimere la vostra perplessità, ditemelo pure, io sono sempre qui disponibile per soddisfare qualsiasi domanda. Io nel frattempo vi saluto, quindi arrivederci a tutti e alla prossima.
Fisica quantistica e le aragoste fritte, filosofia sofistica, motivazione e fitness, le spese a fine mese, parlare un po' l'inglese, la samba nelle chiese, non fede, non pretese. È nato un nuovo mondo eppure sono a lutto, nell'era dell'acquario mica mi ci tuffo, si stava meglio prima di come che stai, lavoro tutto il giorno a testa. Per imparare poco niente, metti il caso mai finisse questo sangue d'arpignano, scocciolato sul divano, Gesù Cristo fermo con le mani in mano. Io sono il mio pagato a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no, Dalai Lama newyorkese, un prosecco San Giovese. Santa pranzo e cena in pitole in un blister, il mio sangue d'arpignano che zitto zitto scorre in vano, un destino umano a metterti su mano. Io sono il mio bagaglio a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no, Dalai Lama newyorkese, un prosecco San Giovese, padre
Ma volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
No, grazie, non mi interessa.
Io sono il mio bagaglio a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no, Dalai Lama newyorkese, un prosecco San Giovanni.